Mercoledì 7 ottobre, 27ª settimana del tempo ordinario, Beata Vergine del Rosario. Prima lettura. L'Apostolo Paolo ha sempre lo sguardo fisso su Gesù e su questi crocifisso. Gesù crocifisso non solo da lui annunciato e anche imitato, per lui vivere Cristo e morire un guadagno. Così nella prima lettera ai Corinzi: dov'è il sapiente, dov'è il dotto, dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Prima Corinzi 1, 20 e 25. La salvezza è per la fede in Cristo e in Cristo crocifisso. Ma anche la salvezza si compie in noi, imitando Cristo, e questo è crocifisso. Questo è il Vangelo dell'Apostolo Paolo. Senza la fede in Cristo, il crocifisso, non siamo giustificati. Senza una vera imitazione di Cristo, il crocifisso, non viviamo da salvati. Siamo ancora nella nostra vecchia natura. Siamo schiavi e prigionieri della carne. Viviamo sotto il regime del peccato e non dello Spirito Santo. Qual è la rivelazione che riceve l'Apostolo Paolo? Che Cristo è tutto e tutto viene in Lui, con Lui per Lui. Se tutto si compie in Lui, con Lui e per Lui, non vi è alcuna necessità di passare per la legge rituale dell'Antico Testamento. La giustificazione è per grazia, la grazia è per la fede in Cristo Gesù. Dalla circoncisione mai verrà la giustificazione dell'uomo. Quando la rivelazione fatta ad una singola persona diviene verità per tutta la Chiesa? Quando diviene verità del deposito della verità della Chiesa? Quando l'autorità apostolica, che deve custodire la purezza della verità, attesta che quella rivelazione non contraddice la fede della Chiesa, anzi, l'aiuta nel suo crescere e nel suo divenire. Quando essa ci dice che è il vero dono dello Spirito Santo, mandato dal Padre per Cristo, perché ci conduca a tutta la verità. L'Apostolo si reca dall'autorità apostolica per esporre la rivelazione da lui ricevuta. Vi andai però in seguito a una rivelazione, espose loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo espose privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso in vano. Perché è necessario il confronto con l'autorità apostolica? Per non insegnare false dottrine e per non predicare visioni personali che non appartengono alla purissima verità di Gesù Signore. A nulla serve spendere una vita di insegnamento e in predicazione, se poi si parte da false verità e da insegnamenti contrari al mistero di Cristo crocifisso. Oggi stiamo correndo in vano, stiamo scippando tutte le nostre energie più preziose perché intenta rendere vana la vera fede in Cristo Gesù. Poiché la salvezza, la giustificazione, la santificazione si compiono solo se siamo inseriti nel mistero di Cristo Gesù e facciamo nostra vita e il suo mistero. Se il mistero di Cristo crocifisso risorto non viene più né predicato, né insegnato, né tantomeno mostrato e realizzato in noi, a nulla serve spendere le nostre energie. Di spettacoli ne possiamo fare anche molti, ma di conversione, di giustificazione, di salvezza ne produrremo sempre poca. È necessario che ogni discepolo di Cristo crocifisso ritorni nella verità del suo Maestro e Signore. Non si può correre in vano per tutta una vita per lasciare il mondo nella schiavitù del peccato e della morte. Leggiamo Galati 2, 1, 2, 7, 14. 14 anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli per non correre o aver corso in vano. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenute le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra, in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, che è quello che mi sono preoccupato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcune da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli, a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti: se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Ogni apostolo del Signore ha una responsabilità che le viene dal suo ministero di apostolo di Gesù. Vigilare perché tutti vivono secondo la verità del mistero di Cristo Signore, verità che non è personale ma di tutta la Chiesa e di conseguenza di ogni discepolo di Gesù. Cosa nota l'Apostolo Paolo? Nota che Pietro non vive secondo la verità del mistero di Cristo, non vive secondo la fede da lui stesso insegnata e di cui fa professione, anzi, non solo non fa professione di fede, che ha scandalo nella comunità dei credenti in Cristo. Infatti, prima prende cibo con i pagani, entra in comunione con essi, secondo la verità della fede. Poi, a causa di alcuni provenienti da Gerusalemme, si separa dai pagani e ritorna nella sua antica fede, in quella fede non ancora illuminata dal mistero di Cristo, in quella fede ancora non purificata dalla verità dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo non sopporta quanto Pietro fa. Vede il comportamento di Pietro come vera offesa alla verità del Vangelo, che è la verità di Cristo Signore. Poiché quanto Pietro aveva fatto era un evento pubblico, pubblicamente lui lo riprende. Ma quando vide che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? A Paolo interessa una cosa sola, che il Vangelo non subisca scandali, che la verità di Cristo non venga sottoposta a private interpretazioni. La fede pubblica è universale, il Vangelo è pubblico e universale, anche la vita secondo il Vangelo deve essere pubblica e universale. Quando si entra nel Vangelo, quando si diviene mistero di Cristo Signore, allora non c'è più il pagano e nel figlio di Abramo. In Cristo si è una cosa sola, ecco come l'Apostolo Paolo vede questa unità in Cristo Gesù. Io dunque, prigioniera a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Efesini 4, 1, 6. Uno è il mistero che si annuncia, uno è il mistero del quale si diviene parte, una deve essere la vita nel mistero. Il mistero predicato deve essere anche il mistero realizzato. Anche Pietro è obbligato a vivere danza ad ogni uomo, il mistero che annuncia, il mistero del quale è divenuto partecipe. Lettura del Vangelo. Gesù spesso si ritirava in luoghi di solitari a pregare. I discepoli vedono il Maestro che prega e gli chiedono che insegni loro come si prega. Non sempre sappiamo come si deve pregare. Insegnare a pregare è vera opera evangelica. Cos'è il Vangelo? È l'insegnamento nello Spirito Santo come si vive secondo verità e giustizia, santità e amore, fede e carità, speranza e ogni altra virtù, ogni relazione. Relazione con Dio, con se stessi, con i fratelli, con il creato, con il tempo presente, con il tempo futuro o eternità. La preghiera è una delle tante relazioni del credente con il suo Dio e Signore. Questa relazione va vissuta secondo purezza di verità. E alcune verità contenute nell'insegnamento odierno di Gesù. La preghiera deve essere vissuta in una visione di verità, verità di Dio e verità dell'uomo. Dio è il Signore, il Santo, la vita di ogni uomo. Quale dovrà essere il desiderio del cristiano da manifestare a Dio nella preghiera? Che la verità di Dio risplenda in ogni cuore, in tutta la potenza della sua luce. Dio deve essere conosciuto da ogni uomo, poiché è sua creatura, nel più grande splendore del suo essere santo, onnipotente, eterno, giusto, misericordioso, ogni altra virtù. Oggi in verità si sta commettendo un grande misfatto. Il nome di Dio viene bestemmiato anche dai discepoli di Gesù perché privato delle sue altissime verità e privato del suo mistero eterno di unità e di eternità e privato della generazione eterna del Figlio e della progressione, anch'essa eterna, dello Spirito Santo e privato del mistero della sua Signoria e del suo essere giudice dei vivi e dei morti. È privato del mistero del suo amore eterno, e lui che ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito per la salvezza di ogni uomo. È privato di ogni altro mistero. Stiamo divenendo tutti adoratori di un Dio senza mistero, cioè di un Dio pensato dall'uomo. Privando Dio di ogni suo mistero, ogni nostra preghiera non è più preghiera, essa manca della vera relazione con il vero Dio e Signore. Urge insegnare agli uomini a pregare. Sempre dobbiamo partire dal manifestare qual è il vero mistero del nostro Dio e manifestarlo nella pienezza della sua verità. Ma oggi è difficile parlare dal mistero vero del nostro Dio. Ormai ognuno si sta costruendo la sua personale verità sul nostro Dio e il Signore. Siamo giunti al punto del non ritorno. Se qualcuno annuncia qualche verità del nostro Dio, è visto come persona che vive al tempo delle preistorie dell'umanità. Qual è il risultato della privazione di Dio, della sua verità e del suo mistero? Anche l'uomo viene privato della sua verità e del suo mistero. In eterno e per sempre, è dalla verità e dal mistero di Dio che si conosce e si realizza il mistero dell'uomo. Si priva Dio della verità del suo mistero, anche l'uomo viene privato della verità del suo mistero. La morte del vero Dio è morte anche del vero uomo. Ogni falsità introdotta sul mistero di Dio è falsità introdotta nel mistero dell'uomo. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Chi vuole dare all'uomo dignità, verità, giustizia e santità, necessariamente dovrà iniziare con il dare a Dio dignità, verità, giustizia e santità. Un Dio falso dona un uomo falso. Oggi stiamo costruendo uomini falsi perché ci stiamo tutti fabbricando un Dio falso. Leggiamo il testo di Luca 11:1-4. Gesù si trova in un luogo deserto, in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: ma Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci oggi, ogni giorno, il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Ecco le relazioni. L'uomo vive se si nutre. Si nutre se ha il pane quotidiano, che dona il pane all'uomo, il Signore. Ma l'uomo non è solo corpo, è anche anima e spirito. Il corpo si nutre di pane materiale, lo spirito si nutre di luce, verità, parola di Dio, purissimo insegnamento della dottrina degli apostoli. L'anima si nutre di grazia. Questo triplice nutrimento va sempre chiesto al Signore. Chi deve nutrire, chi si deve nutrire è l'uomo, non una parte dell'uomo. Pane materiale, luce e verità, sapienza e Vangelo, grazia e Spirito Santo devono essere un solo nutrimento. Questo nutrimento va sempre chiesto al Signore e una sua grazia. Ma l'uomo non è perfezione assoluta, è anche peccato, trasgressione dei comandamenti, offesa che lui arreca a Dio e ai fratelli, ma anche offesa a lui arrecata. Le offese si cancellano solo con il perdono, poiché ogni peccato è contro Dio, a Dio si deve chiedere perdono. Il Signore perdona a una condizione, che anche noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso. E perdona a noi i nostri peccati, anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Ma l'uomo non è solo presente, è anche un futuro verso il quale cammina, è un futuro sempre esposto alla tentazione. Chi può salvarci dal non cadere nella tentazione? Solo il Signore può, con la sua potenza del suo Santo Spirito, per la grazia di Cristo Gesù. È stato tentato Cristo Gesù, sarà tentato ogni uomo, non c'è nessun uomo che non sarà tentato. Sapendo questo, alla tentazione ci deve preparare, con la preghiera e con la perfetta conoscenza della parola del Signore. Chi si prepara alla tentazione mai cadrà, avrà intelligenza nello Spirito Santo per conoscerla e tanta fortezza sempre nello Spirito Santo per vincerla. Gesù chiede di pregare per non cadere in tentazione. Il libro del Siracide ci invita a prepararci al combattimento per non cadere in tentazione. Figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetta nel crogiolo del dolore, nelle malattie e nella povertà, confida in Lui. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e speri in Lui. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Siracide 2:1-7. Madre della Divina Grazia, vieni in nostro soccorso, ottienici dallo Spirito Santo luce, sapienza, fortezza, costanza, perseveranza, e così mai cadremo in tentazione. Tu verrai in nostro soccorso e noi serviremo il Signore in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. Amen.